Abbiamo avuto il piacere di intervistare il maestro Alberto Navarra, che dal 7 al 13 agosto terrà la sua masterclass di flauto al Livorno Music Festival. In questa conversazione esploreremo i momenti significativi della sua carriera, dagli studi alla registrazione del suo primo disco fino al suo approccio all'insegnamento. Iniziamo!
Durante la tua carriera tu hai avuto la possibilità di suonare in orchestre veramente prestigiose, fra le quali anche quella di Berliner. Quindi com'è stato suonare accanto a musicisti così di altissimo livello e soprattutto sentirsi parte dei Berliner, ma anche di altre orchestre prestigiose nelle quali hai suonato?
Sicuramente è stato un onore, no? Un piacere prima di tutto, ma poi anche un onore perché vedere quei musicisti che pochi anni prima li vedevo sulle piattaforme YouTube o Digital Concert Hall, che è quella proprio dedicata di Berliner, e poter suonare insieme a loro è, diciamo, un coronamento di un sogno che si avvera. E poi in particolare per la sezione fiati, flauti, poi ho avuto la possibilità di studiare anche con le prime parti, con Emmanuel Paude, Sébastien Jacot, che adesso in probe per il posto di primo flauto, ma anche l'ottavino Yegor Reborkin e gli altri della sezione. È stata un'esperienza unica e sono quegli idoli che guardi da quando sei ragazzino, quando inizi a suonare, poter essere lì accanto a loro. Effettivamente all'inizio mi ha fatto un po' strano, poi ti ci abitui, però all'inizio dici ok, davvero, cioè è bello, una bella sensazione, ecco.
Certo. E senti, tu ti sei diplomato al Conservatorio di Cuneo, poi ti sei perfezionato all'Accademia di Imola e poi alla Santa Cecilia, e dopodiché, come la maggior parte di musicisti che vogliono continuare a perfezionarsi, sei andato all'estero. Quanto è stata importante la tua esperienza a Madrid nella tua formazione?
Diciamo è stata forse l'esperienza spartiacque della mia formazione, nel senso che l'esperienza italiana è stata fondamentale sicuramente, dal punto di vista di crescita, della possibilità anche di sbagliare di più forse, se vogliamo, no? Nel senso che è stata l'esperienza che ogni ragazzo deve avere, no? Quella di provare, cercare sia dal punto di vista musicale ma anche dal punto di vista tecnico di migliorare e trovare la condizione ideale. L'esperienza italiana appunto ti permette quella di confrontarti con i tuoi colleghi e di forse passare anche momenti meno buoni, non so, di avere quei momenti cosiddetti down che è meglio se ce li hai all'inizio, no, della tua formazione che dopo, perché poi se accade dopo è un problema. Quindi è stato assolutamente formativo. Poi a Madrid, a livello soprattutto musicale, devo dire, confrontarmi con anche studenti di ottimo livello, cioè la scuola era altamente formata da allievi, studenti altamente selezionati, e quindi ti porta a un costante miglioramento, perché vedi i tuoi colleghi che sono così bravi e tu devi essere bravo come loro, cioè non puoi essere l'ultima ruota del carro, come si dice. Quindi è molto motivante, e poi avere a che fare con, diciamo, i docenti stellari, là alla scuola avevi l'opportunità di studiare con Jackson di flauto, ma avere anche venuto Emmanuel Paude a fare una masterclass, Renaud Capuçon di violino, Gauthier Capuçon, oppure Placido Domingo, per esempio, certo. Cioè, nel senso, nomi veramente di Marco Rizzi, so che è parte del festival, lui insegna a Madrid, è un nome di quella caratura lì, in sostanza, quindi ecco. Una bellissima esperienza. Poi in Spagna, diciamo che ho optato per il clima caldo, che
genere vanno tutti in Germania.
ci sono passato poi per forza di cose, però diciamo che ho avuto quella fortuna di passare in una città bellissima, Madrid, spettacolare. Poi con un'attività concertistica all'interno della scuola molto interessante. L'unico problema, difetto che ho riscontrato è stato quello del Covid, perché
Ah,
quel
certo.
periodo di Madrid, parlo dal 2019 al 2021, come ben sapete, è coinciso con quella della pandemia, e quindi è stato un po' rovinato quel percorso da questo punto di vista, però diciamo non mi posso lamentare.
Certo. E senti, tu durante la tua carriera hai vinto numerosi concorsi internazionali. Hai per caso trovato una formula magica che vuoi condividere con noi per prepararsi al meglio per i concorsi anche a livello psicologico?
Beh, assolutamente la parte psicologica è molto determinante. Ovviamente c'è tutta la parte preparazione tecnica, ma quella deve essere già di per sé, cioè alla fine se uno si presenta a certi tipi di concorsi internazionali, quelli proprio i più importanti, deve avere comunque già ottime basi, deve essere un po' self-confidence, no? Come si può dire. Però quando poi si arriva all'esame, al concorso, alle prove, alle audizioni, anche se vogliamo, il rischio è quello di diventare freddi e cercare di suonare precisi perché bisogna suonare precisi, oppure il rischio è quello di voler fare troppo, cioè magari di mostrare troppo. Quindi la ricetta non esiste, nel senso provare a fare anche concorsi più piccolini, no? Può essere un esercizio, o queste mock audition che adesso nelle scuole vanno per la maggiore, che hai possibilità di suonare davanti ai tuoi colleghi, quelli che in Germania chiamano i Klassenabend, che sono questi concerti, audizioni di fronte agli allievi, ai colleghi, no?
Certo.
Della classe. Perciò provarne tanti e comunque cercare sempre di fare musica è quello che conta, cioè creare un momento magico, magari isolarti se hai paura della giuria, di guardare in faccia i giurati, magari cercare appunto un proprio mondo dove, cioè, può succedere di tutto, ma tu sei concentrato in quello. Cioè, quello aiuta, cioè, quello sicuramente può essere un ottimo spunto. Poi i concorsi musicali difficilmente sono oggettivi, nel senso la musica ha dei criteri oggettivi, ovviamente, perché se un suono è brutto e stonato ce ne accorgiamo tutti, ovviamente. Però nessuno può dire che questo fraseggio è meglio di quest'altro, oppure nessuno può dire a questo compositore voleva che si suonasse così, però alla fine magari non abbiamo la prova che si suonasse, cioè non è una prova meramente esecutiva. Secondo me il concorso deve essere un modo per tirare fuori la propria parte artistica dentro di te, della propria personalità. Altrimenti non avrebbe senso eseguire gli stessi pezzi da 100 anni o di più, ecco,
Certo.
non ha senso, ecco. Quindi provare a tirare qualcosa fuori di te stesso, che magari non scopri altrimenti. In concorso puoi scoprire parti di te stesso che non sapevi esistesse, quindi.
Assolutamente, anche perché sei in una situazione che non è proprio zona di comfort.
No, poi lo può diventare, cioè alla fine è molto psicologico qualcosa.
Certo. E senti, noi sappiamo che tu stai lavorando al tuo primo album. Ci puoi svelare qualcosa sul repertorio oppure dirci
Allora, è
comunque
già uscito,
qualcosa
l'album
in più?
è già uscito, è uscito il 15 marzo.
Ah, quindi ora è uscito.
Sì, è uscito da molto poco.
Raccontaci qualcosa su questa
Sì,
esperienza.
allora, appunto, avendo vinto il premio, il Carnegie Design Competition, il primo premio, parte del premio è era proprio la registrazione di un album da solista con orchestra, che è diciamo, un progetto che non sarebbe facile altrimenti fare, specialmente per un giovane emergente. Quindi è un'ottima occasione per prima provare a fare questi grandi concerti con l'orchestra solista e poi per entrare nel mondo delle registrazioni. Questo è il mio primo album e ho subito riscontrato che la registrazione è ben diversa da un concerto, perché in un concerto ti puoi concedere certe cose, nella registrazione altre, quindi è un mondo a parte. Il repertorio, beh, ho deciso di registrare il concerto di Mozart, flauto e arpa. Ho avuto modo anche di collaborare con l'arpista Claudia Lamanna, che ha vinto il concorso di Israele per arpa, anche lei italiana, è il primo premio. E ho deciso di creare questa collaborazione molto interessante, per cui avendo particolarmente a cuore il concerto di Mozart, secondo me uno dei più belli del repertorio, ho deciso perché non farlo con un'arpista italiana, anche lei giovane, emergente. Poi il concerto di Reinecke, che è un concerto romantico diciamo fine 800, inizio 900, però diciamo come stile più tardo romantico. E poi il concerto di Nielsen, che appunto omaggia il concorso.
Certo.
Quindi per avere anche differenti periodi e differenti stili, ho deciso questo repertorio. Quindi è stata una bellissima esperienza. L'ho registrato ormai a gennaio 2023, quindi è stato un lungo release, è una lunga uscita, però sono contento.
Ottimo. Allora, le masterclass rappresentano un'importante via di condivisione della propria esperienza. Qual è la tua filosofia quando insegni e cosa speri di trasmettere ai tuoi studenti, oltre alla tecnica strumentale?
Beh, ovviamente ogni studente ha il suo, non problema, ma il suo percorso. Quindi, prima di tutto, cerco di capire un po' come può reagire lo studente, cioè com'è come persona, perché uno può dire le stesse cose agli stessi studenti, però uno reagisce in un modo e l'altro reagisce in un altro. Io l'ho vissuto in prima persona nel mio percorso da studente e notavo che magari il mio insegnante diceva la stessa identica cosa a un altro collega che reagiva meglio di me e io reagivo peggio e non capivo questa cosa perché poi magari succede che alla fine il concetto è lo stesso, ma bisogna magari dire cose in maniera diversa. Quindi l'importante è diciamo, lasciare un messaggio chiaro, semplice, cercare di tirar fuori magari la parte più artistica, che di solito è quella che può mancare, no? Specialmente a un giovane che sta ancora pensando molto alla tecnica, alla produzione del suono, anche allo stile, se vogliamo, può essere considerato lo stile di un pezzo, una parte tecnica, non solo musicale. Però poi cercare di tirar fuori queste cose qua. Poi chiaramente ognuno ha il suo percorso, ognuno ha il suo momento, quello che può andare bene per uno non va bene per l'altro. Quindi cercare di, ecco, creare un momento più individuale possibile, più specializzato, non lo so.
Certo. Bene, allora noi ti ringraziamo e ti lasciamo con l'ultima domanda che ci viene dal pubblico tra le domande anonime. È stata fatta questa domanda e quindi noi te la poniamo ed è: come si combatte l'ansia da prestazione?
Come si combatte l'ansia da prestazione? Questa è questo appunto è una di quelle domande che
O
per
meglio, tu puoi
ognuno di noi
raccontarci.
è diverso. Io sono stato molto fortunato, probabilmente, perché non ho mai vissuto una terribile ansia da prestazione. Nel senso, specialmente nelle audizioni, concorsi, anzi, era il momento in cui tiravo fuori qualcosa che prima magari non avevo. Cioè, come dire, facevo all-in. A volte era troppo, come ho detto anche prima, il rischio è quello, che a volte è troppo, però alla fine combatti quest'ansia, no? Alla fine è meglio dare di più che essere freddo, no? Questo è importante. Però l'ansia di prestazione si combatte, beh, devi essere molto sicuro di te stesso, cioè. O almeno sembrarlo, cioè magari quando andiamo sul palco può essere un momento come quasi come un attore, no? Che si deve interpretare un altro personaggio. Se prima fuori dal palco siamo insicuri o abbiamo l'ansia, sul palco no, siamo altre persone. Cioè magari indossiamo questa maschera e questo può aiutare, non dico sia la ricetta, però può essere una cosa molto interessante. E poi l'esperienza, cioè fare tanti concerti. Io mi sono reso conto negli ultimi anni, dove ho incrementato i concerti di tutti i tipi, sia solistici che cameristici, che in orchestra, che alla fine più ne fai, più diventa, non dico una routine, però più facile, ecco. L'esperienza è quello che è importante. Però con l'ottica che quando siamo sul palco, noi siamo dei professionisti, ecco, quello aiuta, cioè almeno per me.
Certo, assolutamente. Benissimo, allora ti ringraziamo e ci vediamo al Livorno Music Festival dal 7 al 13 agosto.